questo fenomeno che chiamiamo genericamente fondamentalismo, che adesso cercheremo di articolare meglio e di capire appunto che cosa significa questa parola. Come vedete, invece di parlare in modo secco di fondamentalismo musulmano o islamico, ho messo una E fra il fondamentalismo e le società musulmane contemporanee. Perché? Perché questa parola fondamentalismo non è una parola di origine doc musulmana. Questa categoria, questo concetto nasce in ambiente protestante americano agli inizi, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Quindi è un fenomeno moderno, non ha nulla di arcaico, è un fenomeno moderno che sta dentro la storia di una società molto avanzata, molto complessa come quella statunitense, e che poi solo dopo un po' di anni questa parola, nata negli Stati Uniti d'America, comincia a camminare in giro per il mondo e diventa un'etichetta di comodo che appiccichiamo a diversi fenomeni sparsi in diverse realtà religiose, non riguarda solo quindi il mondo musulmano. In altri termini, si può appiccicare questa etichetta anche a qualche realtà presente nel mondo buddista, nel mondo hindu, nel mondo ebraico, con qualche difficoltà anche in certi ambienti cattolici, ma è molto limitato, e poi evidentemente anche nell'Islam. Che cosa vuol dire questa parola? Lo vediamo subito rapidamente. Cosa vuol dire questa parola? Questa parola ha a che fare con un conflitto di tipo teologico all'interno del mondo protestante contemporaneo, fra le correnti cosiddette del protestantesimo liberale, che avevano accolto da tempo il metodo di analisi del testo biblico in chiave moderna, usando la scienza moderna, l'archeologia, la filologia, perfino la psicanalisi, per analizzare, diciamo così, quella fioritura di miti che c'è nel racconto biblico, e che quindi applicando questo metodo storico critico al testo biblico riusciva a separare ciò che apparivano valori fondamentali del messaggio religioso biblico, quindi dalla Bibbia ebraica ai testi cristiani, e invece criticare, come dice proprio la stessa, criticare quegli aspetti che riflettevano le culture del tempo, le mitologie del tempo, il linguaggio fantasioso e così via. Contro questa tendenza che si era affermata lungo tutto l'Ottocento, dall'Europa agli Stati Uniti d'America, si forma una corrente di reazione. Questa corrente di reazione teme che a forza di applicare il metodo critico di lettura del testo sacro si finisca per svuotare di significati fondamentali la verità stessa che quel testo contiene. Questa posizione viene ufficialmente presa da un gruppo di teologi americani in un congresso famoso alle cascate del Niagara, un bel posto, nel 1895, dove si ribadisce che appunto il testo sacro è, siccome è parola rivelata da Dio, più di tanto non può soffrire manipolazioni, incursioni, critiche razionali per leggere quello che appunto l'uomo moderno ci legge, lasciando sullo sfondo la parte più legata ai miti antichi, al modello di società antica e così via. Queste idee solennemente proclamate da questo congresso di teologi, quindi con tutto il linguaggio teologico del tempo, queste idee vengono propagandate tra il 1909 e il 1915 da due pastori, da due, diciamo, rappresentanti di alcune importanti chiese americane che non condividevano le tendenze del metodo storico critico in alcuni opuscoli, non dei trattati di teologia, ma degli opuscoli che venivano distribuiti, allora 13 milioni di opuscoli distribuiti in tutte le chiese protestanti per, come dire, mettere in guardia i fedeli che questa corrente liberale, del protestantesimo liberale, stava svuotando, rischiava di svuotare, come dire, il fondamento assoluto contenuto nella Bibbia stessa. Questi opuscoli si chiamano appunto The Fundamentals, da cui la parola fondamentalismo. E come diceva questa parola, in questo opuscolo cosa c'era? È come una specie di piccolo catechismo in cui si ribadivano quali erano i fondamenti della fede cristiana che non potevano essere sottoposti a critica, e che quindi tutta questa corrente del protestantesimo liberale andava contrastata. In base ai due principi, che la Bibbia comunque ha sempre ragione, cioè che la Bibbia contiene una verità rivelata, è il cosiddetto, in termini teologici, il principio della inerranza del testo biblico, e che quindi alcune cose non si possono assolutamente mettere in discussione, pena, come dire, la rinuncia a dirsi cristiani. E secondo elemento, si ribadiva che questa critica del testo biblico fatta dalla teologia liberale, come dire, tendeva ancor più a privatizzare il testo della Bibbia, rendeva, come dire, ancora più un fatto interiore l'approccio fra il credente e la Bibbia, che quindi invece c'erano come dire, dei valori pubblici che andavano difesi e che costituivano un patrimonio della tradizione protestante americana. Nel protestantesimo adesso non possiamo entrare in questa tensione fra l'ala conservatrice e l'ala progressista o liberale, continua ancora oggi, e però in questo scontro emerge una terza tendenza, che è quella che noi poi abbiamo chiamato, lo chiamano anche i protestanti americani, la chiamano fondamentalista, cioè una lettura che assume come principio base che la Bibbia è rivelata direttamente da Dio, che dunque quello che c'è scritto bisogna accettarla, e, per farvi capire, dedurre da questo principio dei comportamenti conseguenti. Per esempio, e così chiudiamo questa prima definizione, 10 anni dopo la 1915, dopo 10 anni, in una cittadina del Tennessee, cittadina di Dayton, si celebra un processo. Questo processo viene, trascina davanti al giudice un insegnante di scienze naturali, di un liceo, di una scuola superiore. Da chi viene trascinato questo insegnante davanti al giudice? Da un gruppo di famiglie che, legate a una certa chiesa che ormai era diventata molto vicina alle idee del fondamentalismo che si stava diffondendo, accusava questo insegnante di insegnare le teorie di Darwin, invocando appunto il principio che, siccome nella Bibbia qual è il racconto della creazione? Che Dio crea il mondo. Non c'è Darwin nel Genesi, che quindi questo insegnante doveva essere richiamato al rispetto del principio creazionista, così come la legge, una legge dello Stato del Tennessee, aveva imposto. In altre parole, questo esempio cosa vi dice? Che si passa nel giro di 10 anni da un dibattito, uno scontro di tipo teologico, esegetico, spirituale dentro il protestantesimo, si passa a una battaglia di tipo civile, educativo, che nel momento in cui questo processo si celebra, nessuno sapeva in America dove era neanche Dayton allora, beh, quel processo diventa un affare diciamo, di interesse generale, ne parlano tutti i giornali americani, rimbalza in Europa, ne parla la radio, questo processo viene seguito da migliaia di inviati da tutto il mondo europeo e americano, e diventa il processo alla scimmia, cioè cambia di segno, non è un caso, una controversia fra un insegnante e un gruppo di genitori fondamentalisti che dicono: tu non hai rispettato la legge dello Stato del Tennessee, quindi devi insegnare solo la teoria creazionista. Si conclude quindi questo processo con una condanna del professor Scope, per cui si chiama, questo insegnante si chiamava Scope, o anche questo processo, quindi si ricorda anche come il processo della scimmia, viene punito con un'ammenda ridicola, $100, ma il fatto fondamentale qual è? Che da uno scontro legale che diventa appunto di interesse massimo ideologico, diventa poi sempre più, da allora in poi, un elemento che distinguerà il fondamentalismo da tutte le altre correnti evangeliche, di tipo conservatore, progressista, liberale, del protestantesimo. Cioè il fondamentalismo, come dire, faccio presto, si butta in politica. Questo è il vero elemento. Il passaggio da una lettura fondamentalista della Bibbia che produce un movimento di lotta politica per imporre che cosa? Tre cose. A, che gli stati federali, laddove è possibile, impongono per legge che un insegnante non possa insegnare Darwin e che deve insegnare il creazionismo. Vedete, qui c'è un salto, diciamo, tra la mediazione culturale, una credenza religiosa e l'impegno sociale e politico. Un salto. La Bibbia deve essere comunque il pilastro che deve essere al fondamento dello Stato, della società, dell'educazione, quindi tutti devono adeguarsi a questo principio dell'inerranza al testo biblico. Siamo in America, eh? Stiamo in America. È un caso quindi importante da ricordare. E da allora in poi questo movimento fondamentalista, che a un certo punto scavalca tutte le classiche denominazioni protestanti, diventa una terza tendenza, si batterà sempre di più per trovare il modo di selezionare una nuova classe politica che sia coerente con i principi biblici, che una volta eletta questa classe politica, a qualsiasi livello, dal livello più basso a quello federale, a quello della Presidenza della Repubblica, della Repubblica statunitense, sia appunto capace di far rispettare a questi principi fondamentali che hanno una radice biblica. Per farla breve, per così vi ricordate subito, c'è una svolta nel 1979, e quindi diciamo 50 anni dopo, nel 79, c'è una grandissima marcia a Washington organizzata da tutta una serie di gruppi fondamentalisti, che aveva trovato poi una sponda mediatica in quella serie di telepredicatori evangelici fondamentalisti, e questa grande marcia segna la nascita di un soggetto che è religioso e politico allo stesso tempo, e quel soggetto a cui si rivolgerà con grande attenzione Ronald Reagan. E Ronald Reagan, se ha tra i tanti soggetti da cui riceverà consenso, lo riceverà da questo tipo di movimento, e da allora le battaglie sono continuate. Cioè ancora oggi nello stato del Tennessee si continua a discutere se e come far ripristinare questa legge che la Corte Suprema ha dichiarato incostituzionale, ma nello stato dell'Oregon questa legge c'è, e c'è ancora la controversia. Cioè questa controversia creazionismo-Darwin è una controversia che non è puramente culturale, ma è una controversia che nasce da questa corrente fondamentalista. Questo tanto per dire come tutte le società hanno sta in America, hanno questa continua conflittualità che percorre. Quindi, in termini generali, il fondamentalismo è tipicamente prodotto della cultura teologica protestante, di una parte della cultura teologica protestante. Questa parola, che quindi ha questa storia, non è una parola strana, ha una storia, comincia poi a viaggiare per il mondo e comincia a essere usata per altri casi. Perché tutte le volte che noi troviamo, per farla breve, movimenti in giro per il mondo, in diverse società, con diverse religioni, che hanno questa tripletta nella loro testa. Esiste un testo sacro, che questo testo sacro, essendo rivelato, secondo elemento, non può essere interpretato, va letto alla lettera. Ma vabbè, fin qua, se uno ci crede, libero. No, ma il terzo elemento fondamentale, per cui parliamo di fondamentalismi, è che quando, leggendo la lettera, ricavo da un testo sacro un modello di società che per me è perfetto, io penso che allora tutta la società in cui vivo debba adeguarsi a questo modello di società perfetto. E quindi cerco in tutti i modi, in particolare con un'attività elettivamente diretta alla conquista del potere politico, per imporre con il potere politico un modello di società che io ricavo dalla lettura di un testo sacro. Quello che io chiamo per imporre un regime della verità. È un simbolo, un regime. È un regime, è un dispositivo politico. Quindi quando io faccio questo salto da un testo a un contesto sociale e dico, in questo testo io trovo una perfezione di società, di relazioni fra gli uomini, di modelli sociali particolari, questo è il meglio che quindi io devo chiedere alla società in cui vivo, e chi non ci sta deve adeguarsi, perché evidentemente questo, se non c'è fondamentalismo in senso stretto, se non c'è regime, cioè se io vado a conquistare il potere e dico vabbè, io vorrei far questo, però tengo conto che siamo in tanti e la pensiamo in modo diverso, e allora cerco di fare dei compromessi come fa la politica. Quando invece traggo da una cosa che io ritengo fondamentalmente radicata nell'assoluto e dico questa è la società che voglio, e allora dovete adeguarvi. Ecco. Quando si verificano queste tre cose, questa parola fondamentalismo può benissimo essere applicata perfino al buddismo. Perfino in alcuni casi, in società cui prevale la religione buddista, come lo Sri Lanka, non abbiamo tempo, esistono dei movimenti che, nel momento in cui è stata creata l'indipendenza dello Sri Lanka, hanno detto la lingua qual è? È quella in cui ci riconosciamo tutti, che è il singalese, perché è la lingua che è stata creata a partire dai testi sacri del buddismo singalese. In questi testi sacri c'è un modello di società, le virtù buddiste devono diventare le virtù civiche e politiche di tutta la nazione. Allora questa induzione da un testo a un contesto produce degli effetti pericolosi, così come nel mondo indiano contemporaneo, no? Ci sono movimenti cosiddetti neo-hindù che, appunto, immagino che l'India sia fondata, anche qui con un'estrapolazione storica micidiale, sia fondata su dei testi sacri. Quali sono poi i testi sacri dell'induismo? Vatela a pesca, perché ce ne sono tantissimi. Comunque, alcuni testi sacri vengono presi, da lì si viene ricavato un modello di società pura, integra, indù, e quindi tutta l'India deve essere indù. Ma com'è possibile che l'India sia indù dove ci sono cristiani cattolici, cristiani ortodossi, cristiani protestanti, ci sono musulmani, jainisti, buddhisti? Come si fa? È questo che è il vero elemento moderno del fondamentalismo, ma qui adesso mi fermo perché sennò non facciamo a tempo a guardare l'aspetto che riguarda l'Islam. Ma se voi intuite in questo tipo di ragionamento, il fondamentalismo non è niente altro e niente meno che l'idea che non possiamo vivere assieme nella diversità, e per eliminare l'altro mi appello a un testo sacro. Questa è la vera, la quintessenza del fondamentalismo, qualunque parte sia. Siamo in Iran, siamo in Sri Lanka, siamo in Myanmar, dove appunto c'è una corrente di monaci buddisti guerrieri che stanno sterminando una minoranza etnica che, guarda caso, è di religione musulmana. Cioè, le cose che accadono da questo punto di vista sono le più stupefacenti questo, per quanto mi riguarda. Allora, vediamo allora più da vicino in che senso possiamo applicare questa definizione di fondamentalismo al mondo musulmano. Allora, diciamo sì, entro certi limiti, con cautele e con delle avvertenze. Primo, anche nel mondo musulmano questo modo di pensare, che noi chiamiamo fondamentalista, si afferma quando, grosso modo, in ambiente moderno. Quindi è un fenomeno moderno. Cosa vuol dire che è un fenomeno moderno? Che è legato al modello di Stato nazionale moderno che si è affermato prima evidentemente in Europa, negli Stati Uniti, e dopo attraverso i processi di colonizzazione sono stati questi modelli adottati anche nei paesi usciti dalla colonizzazione, i paesi musulmani, dal grosso modo dal 45 in poi, perché anche nei paesi musulmani dopo il 45 si parla di Stato-Nazione. E quindi si parla di un processo di costruzione di una società che abbia i tratti tipici della nazione, cioè che ci sia una lingua, che ci sia una comunanza di valori, che ci sia sostanzialmente un patrimonio condiviso, che è poi quello che negli stati nazionali moderni si trasporta questo patrimonio dentro le carte costituzionali. No, se voi leggete la prima costituzione tunisina del Destur, appunto, vedete che è niente più, niente meno che un tentativo di trasportare dentro una cultura, una storia di un popolo che fino a qualche mese prima era stato colonizzato, di trasportare per esempio un modello repubblicano francese, o quindi presidenziale, una repubblica presidenziale francese. No? Oppure se prendete la costituzione della Repubblica Turca del 23, vedete anche lì c'è un modello di costituzione che è a mezza strada fra quello svizzero e quello francese, quella svizzera e quella francese. O se leggete il codice rocco, il codice, scusate, penale turco e quello del codice rocco italiano. Cioè, per collocarvi questa questione del fondamentalismo islamico, la informazione di base da cui bisogna partire nasce da una domanda. Se il fondamentalismo è un fenomeno moderno, anche nell'Islam, la modernità nel mondo musulmano, nelle società a maggioranza musulmana, quando comincia? Comincia dopo la fine del colonialismo. Cioè prima non sono popoli che hanno stati autonomi, ci sono altre categorie con cui la gente ragiona. Dopo il 45 le popolazioni cominciano a ragionare dicendo: noi siamo tunisini, noi siamo algerini, noi siamo siriani, noi siamo iracheni. Cosa vuol dire? È la stessa questione che sono fatti, che hanno affrontato gli italiani quando c'è stata l'Italia. Fatta l'Italia bisognava fare gli italiani. Questa frase è verissima dappertutto, ma molto di più in paesi come quelli a maggioranza musulmani usciti dal colonialismo. Dunque, che cosa è il progetto politico delle classi dirigenti dopo la fine del colonialismo? Prevalentemente è un progetto di separazione fra religione e politica, di riduzione dell'Islam a una componente culturale e storica, depotenziandone l'Islam delle sue capacità di influenzare la scena politica. Non possiamo usare la parola stati laici perché è complicato per quelle società, anche se Mustafa Kemal Atatürk vuole fare uno stato laico alla francese. Ci prova. Lo stesso fa Habib Bourguiba in Tunisia. Cioè, tutte le classi dirigenti che vanno al potere dopo la fine del colonialismo non hanno in testa nessun tipo di stato islamico. Questo deve essere chiaro, se no non capiamo la violenza anche oggi, la violenza dei movimenti cosiddetti islamisti o fondamentalisti. Perché questo fenomeno del fondamentalismo islamico si lega al modo con cui questo progetto di costruzione di stati, tra virgolette, laici, cioè che non hanno più il filtro musulmano, oppure che non accettano più che l'Islam sia una base anche giuridico legale dello Stato, questo processo va avanti praticamente fino agli inizi degli anni 70. E fino agli anni 70 questo processo va avanti con un certo consenso nella popolazione. Perché? Perché fino agli anni 70 molti di questi stati e molte classi dirigenti riescono bene o male a mantenere qualche promessa che avevano fatto. Perché le promesse quali erano? A. Ridurre il peso dell'Islam significa modernizzarsi dal punto di vista sociale, economico e politico. E modernizzarsi significa entrare nel gioco delle potenze che contano almeno nel bacino mediterraneo. Quindi fare come gli europei. Non abbiamo neanche la parola noi arabi per dire democrazia, dicevano, però vogliamo la democrazia. Come si dice in arabo democrazia? Democrazia. Non esiste la parola democrazia. Concettualmente bisogna costruirla. Popolazioni che per secoli hanno subito il dominio califfali, quindi che hanno accumulato il principio dell'obbedienza, la democrazia è una cosa completamente nuova. Eppure le classi dirigenti che vanno al potere dopo l'indipendenza promettono la democrazia. E noi vediamo che la democrazia, vedete lì, non c'è scritto democrazia, è tra l'elmetto e il turbante. Cioè, o queste classi dirigenti riuscivano a mantenerla, ma allora dovevano mettere in discussione, come dire, il sistema di reclutamento delle elite politiche. Da dove nascono le elite politiche dopo l'indipendenza? Nascono dall'unica scuola che era attrezzata per preparare le elite, gli eserciti, le accademie militari. Se voi guardate in Libia adesso c'è un generale a cui gli americani stanno cercando di dire vai avanti perché sei affidabile, è un generale. Ex Gheddafiano, ma è un generale. Nasser era dell'esercito, Sadat era dell'esercito, Mubarak. Chi ha il potere in Egitto? Al-Sisi, un generale. Cioè la struttura, quindi la promessa di diamo democrazia, in realtà viene rapidamente sconfessata dal fatto che il potere verrà sempre di più, in alcuni casi, palesemente in Egitto, ma non solo, in Iraq, in Siria, verrà monopolizzato da gruppi di potere legati mano e piedi al sistema militare, che diventerà un blocco sociale ed economico che controlla tutto lo Stato a cascata e che quindi blocca qualsiasi possibilità di democrazia. Quindi la prima delusione che si prepara, la seconda delusione, questi uomini politici che vanno al potere o in un modo o in un altro promettono giustizia sociale, cioè promettono di rimuovere tutti quegli ostacoli che avevano determinato durante il colonialismo la forbice economica e sociale fra la borghesia emergente, come dire, che era riuscita a avere una certa visibilità sociale, un certo prestigio, e le masse contadine, marginate, senza peso. Quindi giustizia sociale. Terzo, una società che potesse essere appunto l'interprete della voce del popolo, un sistema politico riflesso della voce del popolo. Questo, anche questo, è andato quasi completamente deluso dappertutto. Quindi su queste tre cose, democrazia, giustizia e volontà popolare, volontà popolare vuol dire anche articolare una società civile, sindacati, stampa libera, associazionismo, forme di espressione nell'arte non controllata, tutte queste cose in molte di queste società sono andate deluse le aspettative. È su questa onda della delusione delle aspettative che va inquadrato la nascita del primo pensiero fondamentalista. Eccolo qua, questo è il nostro amico Al-Sisi. Lui non è altro che una delle tante espressioni di un lungo processo che ha due caratteristiche. Vi uso il caso egiziano perché? Perché il caso egiziano è un caso che va studiato se si vuole capire le radici del cosiddetto fondamentalismo islamico, perché le radici sono in Egitto. Il primo nucleo di pensiero di tipo fondamentalista lo troviamo negli anni tra il 1928 e il 1930 in Egitto. Non si presenta come fondamentalismo in senso stretto, però siamo al proto-fondamentalismo, a ciò che precede il fondamentalismo. Perché? Perché in questo giro di anni nasce un movimento di risveglio religioso, di puro risveglio religioso. Cioè come nasce in America ciclicamente il risveglio protestante, come nasce nel cattolicesimo movimenti di risveglio religioso, così nel mondo musulmano negli anni 30 si sviluppa un movimento di risveglio religioso. Cosa vuol dire risveglio religioso? L'esempio è molto semplice. Il leader di questo movimento è un insegnante che a scuola si rende conto che ha di fronte generazioni ignoranti che non sanno nulla dell'Islam e soprattutto che hanno perso quel sentimento religioso profondo. Quindi il suo primo problema è come si fa a risvegliare le coscienze delle nuove generazioni all'Islam, dando la colpa prevalentemente, questo è il punto fondamentale del fondamentalismo islamico, dell'inizio del fondamentalismo, dando la colpa al colonialismo. Cioè lui dice, legge, perché siamo diventati così analfabeti, perché non abbiamo una coscienza religiosa forte, perché appunto la cultura occidentale ci ha colonizzato e quindi stiamo perdendo la nostra identità, ecco, la nostra identità. Quindi, perdita dei valori religiosi significa perdere la nostra identità, il nemico è il colonialismo. Chiaro? Quindi lui cosa fa? Non ha nessuno. Questo personaggio si chiamava Hasan al-Banna, era un insegnante, proveniva da una confraternita sufi, tra l'altro. Questo cosa fa? Va bene, cerca di creare delle forme di associazionismo giovanile. Chi vi ricorda? Ricordo tantissimi preti cattolici, non hanno fatto così. Come comincia la Comunione e Liberazione a Milano? Don Giussani come comincia? Comincia a scuola, comincia a raggruppare un po' di ragazzi perché vede che di cattolicesimo c'è poco. Hasan al-Banna fonda il primo nucleo degli scout musulmani. Quindi siamo lontani dal terrorismo. Poi fonda un'associazione di donne musulmane, quindi non c'è nessuna misoginia, anzi pensa che investire molto sulla cultura religiosa delle donne sia fondamentale, perché appunto nella famiglia le donne possono ritrasmettere un messaggio religioso che secondo lui si era appannato. E questo personaggio, la faccio breve, vede nell'ascesa di Jamal Abdel al-Nasser, quello che fa, no? lo stato moderno egiziano, è lui che lo plasma con qualche idea di socialismo, ma solo panarabismo, cioè questa idea del panarabismo, della, dell'unificazione di tutti i popoli arabi, vede in Nasser la possibilità di costruire uno Stato indipendente, anticoloniale, ma uno Stato che riporti, diciamo, al centro della scena politica e della scena pubblica l'Islam, cioè che faccia diventare di nuovo l'Islam una fonte di ispirazione del modello di società che questo movimento, che si chiama i Fratelli Musulmani, aveva in testa. Se non che Nasser li usa questa alleanza, si fa appoggiare, dopodiché va al potere Nasser e la prima cosa che fa, li mette da parte, dice no, io uno Stato islamico non voglio proprio saperne. Non voglio saperne. La vicenda è drammatica perché appunto questo leader verrà assassinato, non si sa se sia stata la polizia segreta, in seguito a attentati, insomma, per farla breve, Hassan al-Banna viene trovato morto, l'associazione viene sciolta d'ufficio, ciò che è successo qualche mese fa in Egitto, la stessa scena. Al-Sisi ha liquidato la Fratellanza Musulmana, ha messo in carcere tutti i leader e sono lì in attesa di sentenza, qualcuno già è stato condannato a morte. La stessa cosa fa Nasser. Cioè l'Egitto è una, come l'Arabia Saudita, è una delle, diciamo, degli angoli di mondo, nel mondo musulmano, più intriganti dal punto di vista nostro, perché con l'Egitto e con l'Arabia Saudita l'Occidente ha dei ottimi rapporti diplomatici, politici e anche finanziari. Bene, cosa succede? Mette in galera anche un personaggio, Nasser. Questo personaggio si chiamava Sayed Qutb. Questo personaggio era uno scrittore, un giornalista che aveva fatto negli anni 50 un viaggio negli Stati Uniti d'America, e scrive un diario, ridotto all'osso, torna scioccato dicendo ma quella è la casa del demonio, permissivismo, sesso. Se noi dobbiamo, come dire, muovere verso quel modello di società, vada retro Satana. Lui, che era un laico, non era un credente, si converte all'idea della Fratellanza Musulmana, ma non ha tempo di lottare perché si ritrova in carcere, condannato a morte. Perché appunto è accusato di aver tramato contro Nasser. E durante 16 anni scrive dei quaderni. I quaderni del carcere di Sayed Qutb, come Gramsci. Questi quaderni del carcere sono il testo fondamentale che tutti i futuri leader dei movimenti di lotta armata hanno letto. Che anni siamo? Siamo negli anni 60. Quindi vedete, tra gli anni 60 e gli anni 70 si prepara una svolta da un movimento di risveglio religioso più o meno fondamentalista, ma che non aveva nessuna velleità di lotta armata, cioè che voleva entrare dentro il gioco politico, la Fratellanza Musulmana, arrivare al potere e da lì provare con Nasser a modellare questo nuovo Stato ispirandosi alla legge coranica. Punto. Non c'è nessuna traccia di progetto di lotta armata. È solo questo signore, che si chiama Sayed Qutb, che cosa fa? Cosa scrive in questi quaderni del carcere? Lui, che aveva probabilmente non aveva più ripreso sporadicamente, si riprende in mano il Corano. Ecco perché vi ho spiegato il Corano un'altra volta. Si riprende in mano il Corano e lo rilegge con gli occhi di chi è in carcere, che ha visto sciogliere l'associazione della Fratellanza Musulmana, che ha visto molti dei suoi amici e compagni fatti fuori, e si convince che l'unica strategia per uscire da questa situazione drammatica in cui lui personalmente e altri suoi confratelli musulmani si trovano sia quella di abbattere il modello di Stato che Nasser e altri come Nasser volevano imporre alle città musulmane e di invocare la purezza della legge coranica come unica fonte pubblica e giuridica di uno Stato. Quindi si comincia a parlare di Stato islamico in questi testi, e il problema qual è? Perché si fa anche qui, potrebbe essere una ideologia politica fra le tante altre, ma il problema è che come si raggiunge questo obiettivo? E Said Qutb ha una straordinaria reinterpretazione del Corano come una pista, no, religiosa, che porta un credente progressivamente ad accettare l'idea che si debba imbracciare il fucile, cioè che si debba entrare in clandestinità e fare la lotta armata per conquistare lo Stato, che altrimenti queste classi dirigenti, che venivano sprezzantemente chiamate ormai classi dirigenti vendute all'Occidente, avrebbero continuato il disastro che, secondo questi, diciamo, questi credenti, era avvenuto durante l'epoca della colonizzazione. Questa teoria della lotta armata, o meglio, teoria insurrezionale della lotta armata per la conquista dello Stato, in una prospettiva internazionale, non viene chiamato califfo, non si parla di califfato, però le analogie con quello che avviene oggi con questo movimento dello Stato islamico, che si fa chiamare califfato, sono impressionanti. Allora, cosa possiamo riassumendo? Che c'è un fondamentalismo islamico, che questo fondamentalismo islamico conosce una deriva militare dovuta al fatto che in molti casi i movimenti di opposizione ai vari regimi autoritari, militari o alle varie dinastie che si impossessano degli stati postcoloniali, tipo la Siria è una famiglia che si impossessa dello stato coloniale, postcoloniale dopo gli anni 70, la famiglia Assad, Hafez, padre, e il figlio Bashar si impossessano, sono lì e probabilmente dovremmo tenerci ancora a lungo, perché saranno appunto i nostri futuri alleati in questa lotta che sta svolgendo in quel teatro di guerra. Bene, in questa come dire, volontà di contrastare questo tipo di Stato, i movimenti che si oppongono invocano l'Islam, un certo tipo di Islam, adesso vedremo quale, per fare opposizione politica. Se voi fate il giro dei vari regimi che sono succeduti in Siria, Iraq, Egitto, Tunisia, Libia, Algeria, eccetera, ci sono due eccezioni, Marocco e Giordania, no? Lì perché c'è un'istituzione di tipo monarchico, e l'istituzione di tipo monarchico finora regge, riesce a reggere, non sappiamo in Giordania fino a quando, in Marocco sì, finora regge, ma laddove ci sono stati modelli di stati semi-laici o laici, quando si sono formati movimenti di opposizione politica, questi movimenti hanno spesso innalzato la bandiera dell'Islam, perché appariva l'unica forma per fare opposizione politica. E l'aspetto importante qual è? Che laddove questi movimenti sono andati vicini al potere, perché hanno vinto elezioni politiche più o meno regolari, questa crescita di consenso politico è stata stoppata, è stata repressa, e ogni volta che la repressione avveniva aumentava il tasso di violenza della lotta armata. Tutta questa violenza che noi vediamo, che ci fa orrore, ma questa violenza noi ce lo ricordiamo, ho i capelli bianchi come voi, come molti di voi, ma questa violenza dove, com'è che si materializza? Vicino a noi, molto più vicino a noi, in Algeria. La guerra civile dell'Algeria è stata una guerra terrificante in cui algerini si sono uccisi con altri algerini. E la radice di questa guerra è stato il fatto che c'era a un certo punto un partito politico che si chiamava il Fronte di Salvezza Islamico, che aveva vinto le elezioni politiche, che era vicino appunto a prendere il potere, ma l'esercito algerino lo ha stoppato. Io ricordo la parola che si usava, eradiché, cioè sradicare questi del FIS, del Fronte di Salvezza Islamico. E cosa voleva dire? Repressione selvaggia, repressione costa di quel che costa. È evidente che quando in una società si subisce un tale shock di violenza, questa violenza alza il tasso di reazione violenta. Ora è vero che in Algeria il FIS è stato sradicato, cioè è stato emarginato, sono solo in certe enclave del deserto o nella parte interna dell'Algeria, ma dove sono finiti i militanti? Allora, i militanti sono finiti come ex combattenti sconfitti in patria, che sono andati progressivamente a alimentare una nuova formazione che non è più nazionale, perché finora vi ho parlato di movimenti di tipo fondamentalista, che conoscono delle derive militari, ma tutte incistate in realtà nazionali, l'Egitto, l'Algeria, se volete anche ci sono dei fenomeni già allora, prima che lo Shah venga destituito, ci sono già anche in Iran dei fenomeni di intellettuali sciiti che teorizzano, rileggendo il Corano, la lotta armata dal punto di vista sciita contro lo Shah. E se vi ricordate, anche lo Shah non è che avesse in mente uno Stato islamico, ma proprio era lontanissimo. Voleva fare uno Stato moderno, voleva fare uno Stato moderno alleato degli Stati Uniti d'America, voleva fare uno Stato che addirittura non mettesse più al centro della memoria collettiva lo sciismo, che è una religione che attraversa tutta la storia delle popolazioni persiane, dal 900, 1000 dopo Cristo a oggi, ma recuperare la memoria di Ciro il Grande. Allora vi faccio un esempio per farvi capire cosa succede quando viene ucciso Anwar Sadat. Vi ricordate, Anwar Sadat viene ucciso durante una parata militare all'indomani di un grande evento che Sadat voleva celebrare, cioè la raggiunta tregua pacifica con Israele. Perché sullo sfondo di tutta questa questione del fondamentalismo islamico c'è, ahimè, è inutile rimuoverla, ma c'è la questione irrisolta del conflitto israeliano-palestinese. Finché non si risolve quella, tutto il puzzle non si compone mai. È una maionese che impazzisce sempre, no? Bene, Sadat viene ucciso, vi ricordate, durante la parata militare, un carro armato passa, si ferma e invece tutti pensano, Dio, si è spento il motore, non ha benzina, che figura, questo invece tracca, punta il cannone verso il palco e fa una strage, uccide Sadat. Allora, quando viene rivendicato l'attentato, si dice, oggi abbiamo ucciso il faraone. Cioè, vedete il simbolo? Il faraone vuol dire ciò che viene prima dell'Islam, ciò che nella mitologia musulmana è l'epoca dell'ignoranza, che precede l'epoca della verità con l'arrivo dell'Islam. Abbiamo ucciso il faraone. La stessa cosa verrà detta di Reza Pahlavi. abbiamo ucciso, non il faraone, abbiamo ucciso appunto l'erede dei re persiani. Cioè questa tensione continua che c'è fra le mancate promesse, cioè classi dirigenti che non riescono a mantenere le promesse che avevano fatto, e il fatto che si formino dei movimenti, io dico sempre che a un certo punto non sanno più a che santi votarsi per fare opposizione. Perché Nasser, se vi ricordate, si diceva il mio è un socialismo arabo, quindi l'ideologia socialista. Altri dicevano no, la nostra ideologia politica è il nazionalismo, quindi nazionalismo no, socialismo no. Panarabismo va a finire, come sappiamo, il tentativo di costruire questi interstati arabi, no? Vi ricordate la RAU, la Repubblica Araba Unita, tutto fallimentare, oppure addirittura di creare una specie di unione del Maghreb, fallimentare, cioè tutte queste ideologie si sono praticamente sgretolate, e nelle università si forma una corrente, e quindi non è solo una questione di etichette che possiamo appiccicare facilmente. Si formano nelle università, nei campus universitari degli anni 80-90, in mezzo soprattutto a studenti e studentesse di facoltà scientifiche e tecnologiche, una tendenza di tipo fondamentalista, che è la base, non è che tutti diventino terroristi, ma è la base da cui pescano i movimenti che a un certo punto, dicendo guardate come siamo andati a finire, la democrazia non c'è, la corruzione impera, la giustizia sociale non c'è, dunque non ci resta che appellarci a quella cosa che in termini popolari funziona sempre bene come discorso, l'Islam. Ma l'Islam è evidentemente ridotto a una forza di opposizione politica, in cui cioè non è che conti la spiritualità, conta la forza di mobilitazione politica delle coscienze che permette agli individui di fare quel salto che è la paura di uccidere un altro. La violenza non è che noi ce l'abbiamo nel nostro DNA, la violenza è una soglia che dobbiamo superare, la soglia è marcata, diciamo, nella nostra storia genetica dalla paura di uccidere un altro. Questo salto quindi non è scontato, non è scontato. Dunque, per imparare a uccidere un altro, convincersi a uccidere un altro, devo fare questo salto. E qual è l'elemento che può, come dire, fare da rinforzo morale per giustificare a me stesso che è bene che io superi questa soglia? Beh, in questo caso è una forma di radicalismo religioso che non appartiene solo all'Islam, appartiene anche ad altre tendenze religiose contemporanee, per cui, capite, non è la religione, ma è il modo con cui leggo una certa tradizione religiosa che mi porta a radicalizzare alcune formule che trovo nei testi sacri. E siccome sono abituato a dire, siccome questo testo sacro non sbaglia, io lo leggo con gli occhi moderni e dico, in questo testo sacro c'è scritto che l'infedele deve essere ucciso, quindi la paura di uccidere mi viene, come dire, rimossa, è come un antidolorifico, da questo punto di vista, ideologicamente parlando, un antidolorifico. Chi è il fanatico? Il fanatico è, come dice un grande scrittore israeliano, Amos Oz, il fanatico è uno che dice che ti vuole bene. Ti vuole bene perché vuole convertirti, quindi sta facendo il tuo bene. E quindi se tu non ti converto, io ti uccido, è un atto di amore. Cioè, in questo ragionamento il paradosso non è più paradosso per chi ci crede, diventa paradosso e evidentemente inquietante scelta contraddittoria per tutti quegli credenti musulmani che invece leggendo il Corano non ci trovano questo tipo di questo tipo di lettura che permette di giustificare anche atti di violenza estrema. Quindi gli ex reduci e gli sconfitti, guardate bene, in Tunisia c'erano dei movimenti sotto Ben Ali, movimenti islamisti che sono stati sistematicamente repressi oppure sono stati espulsi, no? Il leader, se vi ricordate, quando cade Ben Ali, rientra subito da Londra il leader del movimento dei fratelli musulmani tunisini, Hannouchi, che fonda appunto il partito Ennahda, che vuol dire il risveglio, e che va alle elezioni. E se vi ricordate, vince. Cioè, il problema è che questi partiti hanno un certo seguito. E il punto è che se questi partiti vengono sciolti con la repressione, è inevitabile che si formi, così come ha dimostrato l'Egitto già negli anni 40, 50, 60, che si formi una deriva militare. Militare. E in vari punti del mondo musulmano questi militanti che hanno scelto la lotta armata vengono sconfitti, non ce n'è nessuno che riesce a vincere. L'unico che riesce a vincere, ma per via pacifica rivoluzionaria, è un esponente del clero sciita, Ruhollah Khomeini. Ma lì va a potere rientrando in aereo con un Air France messo a disposizione da Mitterrand, perché era considerato un amico della Francia. Khomeini prende il potere e dopo è lui che, lì mi sono inventato l'espressione, forma un regime della verità. Cioè, crea un modello di Stato in cui c'è la legge coranica a fondamento e a... nonostante il fatto che tutta l'intagliatura costituzionale dello Stato iraniano sia formalmente una repubblica, un'assemblea parlamentare con i partiti, con pesi e contrappesi, c'è una corte costituzionale, ci sono organismi di controllo, solo un organismo non è elettivo ed è il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, composto da una decina di ayatollah che non, ovviamente non sono eletti, sono nominati dalla guida suprema degli ayatollah, i quali questo organismo ha il supremo potere di vagliare tutte le leggi, di vagliare le liste elettorali quando ci sono le competizioni politiche, va a vedere il nome e cognome di un candidato e dice no, questo sì, questo no, questo sì, questo no. E quindi ovviamente è una cupola che blocca qualsiasi tipo di dialettica vera, insomma è molto, molto faticoso avere una dialettica vera di tutto il mondo, anche se in Iran i segnali ce ne sono stati diversi. Questi ex reduci e combattenti vanno a formare quello che negli anni, all'inizio degli anni 80, diventerà la base, cioè un cartello di gruppi e organizzazioni sparsi nel mondo musulmano sconfitti, finanziata e guidata da Osama Bin Laden e da un personaggio che è ancora vivo e che però è probabilmente anche un po' avanti negli anni, che Zayman al-Zawahiri, che era è un oftalmologo, è un medico, che compariva sempre a fianco di Osama Bin Laden, non diceva mai niente, non ha mai detto poco, ha sempre detto poco, adesso scrive un po' di più. Allora, questo cartello come funziona? Perché qui è evidente, cominciamo a essere già, non siamo più dentro il fondamentalismo, siamo andati oltre il fondamentalismo, cioè siamo andati a una formazione che raduna persone convinta che ormai non si possono più fare battaglie a livello nazionale per sconfiggere le classi dirigenti, ma che bisogna alzare il livello, come si dice, dello scontro a livello internazionale. E come? Intervenendo in tutti i punti di crisi che si aprono in giro per il mondo. Ora, il punto di crisi per eccellenza che si è aperto e che ha permesso a Al-Qaeda, la base, questa parola significa la base, di emergere come soggetto politico internazionale, è stato l'Afghanistan, dove anche lì in Afghanistan troviamo tutte le cose che vediamo ancora oggi, perché in Afghanistan, voi sapete, era un satellite dell'Unione Sovietica, una parte della società afghana non accetta quel modello, soprattutto una etnia, la etnia Pashtun, che non accetta, si sente colonizzata, si sente sottomessa a un modello estraneo, e comincia tutta questa vicenda dei profughi. Questi campi profughi che si formano al confine con l'Afghanistan, in Pakistan, chi arriva ad aiutare queste persone? Arriva l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita arriva con i soldi, arriva con i libri, arriva con il Kalashnikov, e Corano e moschetto, talebano perfetto. Cioè si formano nei campi profughi da ragazzini, si formano dei combattenti che vengono rieducati a un Islam in pillole, in cui il tema è battersi per l'Islam, significa appunto imbracciare il Kalashnikov e andare a liberare l'Afghanistan dal colonizzatore sovietico. E ovviamente questo faceva l'interesse degli Stati Uniti d'America. Devo dire di una persona che poi dopo ci ha rimesso le penne, Benazir Bhutto, presidente del Pakistan, che anche lei era d'accordo nell'aiutare questa presenza saudita nei campi profughi per preparare la resistenza armata. Quindi in questo caso, vedete, non siamo più neanche il fondamentalismo, è la resistenza armata giustificata con un po' di versetti nel Corano. Io ho visto i libretti, erano dei quaderni, erano frasi estrapolate dal Corano, che, come dire, come se fosse un manuale di resistenza armata. Ecco perché l'altra volta vi dicevo, sì, il Corano può essere letto in vari modi, però nessun musulmano si presta, in teoria, a leggerlo estrapolando un versetto e senza sapere a quale contesto quel versetto si riferisce. In questo caso, quando io lo estrapolo, sì, posso dire musulmano, ma ho fatto una manipolazione del testo sacro che mi serve per un'altra cosa, cioè io devo educare dei combattenti. Devo educare i combattenti a fare quel salto che mi porta a superare la paura di uccidere. Questo esperimento talebano ha successo, se vi ricordate. Ha successo, riescono a sfondare, arrivano a Kabul, installano il potere, e comincia questo immaginario che si è materializzato, questo l'altro elemento nuovo, si è materializzato questo immaginario veramente nell'esperimento cosiddetto del califfato islamico. Cioè finalmente abbiamo un territorio, dicono questi che sono in Siria e in Iraq, abbiamo un territorio, ci stiamo armando, controlliamo un po' di petrolio, stiamo cercando di fare anche un po' di politica sociale per attirarci un po' di consenso, abbiamo una buona strategia sui media. Questa è la strategia di Al-Qaeda, e l'aspetto interessante qual è? Che in tutte le rivoluzioni o rivolte, se volete, più o meno spontanee, che si sono sviluppate dalle piazze di Teheran fino a quelle dell'avenida Abi Bourguiba in Egitto, cioè le cosiddette primavere arabe, se voi vi ricordate, questi movimenti che usavano benissimo i nuovi mezzi, Twitter, i blog, i Facebook, cioè tutto questo linguaggio moderno, questi movimenti non hanno mai invocato l'Islam. Avete fatto mai caso che questi movimenti non hanno mai detto noi vogliamo uno Stato islamico? No, vogliamo cose molto banali, se volete, più semplici. Siamo stufi della corruzione della classe politica. B, vogliamo giustizia sociale, perché il nostro nostra, soprattutto le nuove generazioni, senza lavoro, senza dignità, sono ridotte appunto a come una parte della nostra generazione, una generazione low cost, una generazione di scarto che non deve disturbare più di tanto chi manovra. Terzo, hanno chiesto sostanzialmente un po' di democrazia. E il punto è questo appunto che deve sempre farci riflettere, che non è detto quello che noi chiamiamo l'inevitabile deriva violenta dell'Islam sia dell'Islam, ma che in realtà i problemi siano più complessi, siano l'assenza ormai da quasi 80 anni di democrazia, uno straccio di democrazia non c'è da nessuna parte. L'unico tentativo di democratizzare è stato fatto in Marocco, dopodiché anche in Tunisia, dopo la morte di Bourguiba, gli spazi di democrazia che si erano aperti sono chiusi. In Egitto non ne parliamo, in Egitto non oso pensare cosa sia oggi, se già sotto Mubarak era uno stato di polizia, era una specie di caserma, una società caserma, insomma. Quindi è evidente che dentro queste strettoie politiche e dentro queste ingiustizie sociali ci possono essere proteste pacifiche che non hanno in mente l'Islam come alternativa, ci possono essere movimenti sempre più radicali, battuti e repressi, che accettano l'idea che l'unica alternativa è la lotta armata e che vogliono l'Islam. Cosa vuol dire volere l'Islam? Può voler dire la cosa più banale di questo mondo, mettere a fondamento della legge, del sistema legale, l'antico sistema delle norme chiamato Sharia, che ha, diciamo, palesi contraddizioni, palesi anacronismi, palesi insufficienze rispetto a una società che non è rimasta ferma in questi decenni, cioè non è solo una società ferme alla, come dire, all'epoca in cui comincia il processo di decolonizzazione, quando la grande maggioranza viveva nelle campagne, nelle aree rurali. No, adesso il 60% della popolazione vive nelle città, quindi urbanizzazione. Spesso il livello di scolarizzazione è aumentato, compreso la scolarizzazione femminile, che ha comportato il ritardo dei matrimoni, che ha comportato una prima transizione demografica che non è di poco conto. In 50 anni in alcuni paesi è stata dimezzata il tasso di fecondità, dimezzato. La Tunisia è a 1,9 e quindi fra poco sarà come l'Italia. Allora, perché dimezzi il modello di procreazione? Perché il modello di procreazione cominci a essere meno intenso nel far figli, vuol dire che il livello di istruzione della donna è aumentato, che ci sono state delle politiche volute dai vari governi, compreso il governo di Khomeini e i governi iraniani, di raffreddare la crescita demografica, per esempio accettando i contraccettivi. I contraccettivi sono stati per moltissimo tempo in Iran oggetto di educazione di massa, l'uso dei contraccettivi. Quindi sono dei paradossi, no? Non sono società ferme, sono società quindi che da un punto di vista anche economico sono cambiate molto, nel senso che non sono più società legate a modelli familistici, cioè in cui ancora esiste la famiglia estesa. Se tu stai nelle grandi città non sei in grado di nei piccoli appartamenti, di poter vivere assieme ai tuoi genitori o ai tuoi parenti. No, diventa una società in cui la famiglia nucleare diventa l'elemento più diffuso. Quindi ci sono queste trasformazioni, e in queste trasformazioni non c'è stato nessun processo politico che è riuscito ad assecondare questi cambiamenti, nel senso che non c'è stata nessuna politica che ha cercato di far emergere una società civile, e quando è emersa la società civile si è o alzato la voce con le forme di protesta che abbiamo visto, che non sono finite, riprenderanno, adesso sono in una fase di latenza, ma riprenderanno prima o poi, se le attese andranno deluse vedrete che torneranno. In Egitto potranno bastonarli fin quando vogliono, però è evidente che questo prepara una nuova ondata di reazione violenta. Non dobbiamo attenderci che non possa succedere, oppure appunto una società civile capace di saldare interessi di diversi strati sociali. In molte di queste società c'è ormai una borghesia tecnocratica, che sa bene come si fanno gli affari, che sa maneggiare la finanza, che sa andare sui mercati, cioè non sono classi dirigenti sprovvedute. Questo è il Signore. Eccolo qua. Allora finisco con una parola su questo personaggio, il terzo che vedete, Al-Wahhab, da cui prende inizio quello che noi sentiamo parlare spesso anche nei giornali del salafismo. Il salafismo vuol dire sostanzialmente una ideologia religiosa, quindi vuol dire un'interpretazione del Corano, dell'Islam, con una prospettiva politica, perciò ideologia religiosa, che guarda al mito della società originaria governata dal profeta Muhammad, quindi guarda alla società dei padri fondatori dell'Islam. Salaf vuol dire padre, pio, i pii padri della prima comunità musulmana, a cui tornare. E la fortuna di queste idee, diciamo, che cominciano già nell'800 d.C., si materializzano nella penisola arabica nella seconda metà del 1700 con questo signore, questo riformatore religioso, Muhammad al-Wahhab. Questo riformatore religioso che dice dobbiamo guardare a come eravamo all'inizio, perché solo così riusciamo a decontaminarci dal colonialismo inglese, solo così riusciamo a costruirci una società, uno Stato che salvaguardi la nostra identità. Questo che poi verrà chiamato appunto il wahhabismo o il salafismo diventerà più avanti, nel 1930, l'ideologia ufficiale di una tribù che guiderà il processo di ricostruzione di uno Stato moderno della penisola arabica, che è l'Arabia Saudita, la tribù dei Saud, che è ancora al potere. Allora, questa ideologia si afferma solo in Arabia Saudita e un pochino negli Emirati, ma solo in Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, grazie al petrolio, diventerà una sorta di, come chiamarla, la Wall Street dell'Islam radicale puritano, che comincerà a esportare in giro per il mondo. Cioè, laddove si può arrivare, i sauditi arrivano, finanziano testi, poi prendono i migliori, se li portano all'università di Medina, Riyadh, cioè li istruiscono secondo questa ideologia, poi li rimandano in giro. Questi aprono scuole coraniche, aprono moschee e cominciano a creare una propaganda filo wahhabita, non filo islamica, filo wahhabita, che non piace a molti il mondo musulmano, è vista con fumo negli occhi dagli sciiti iraniani, per cui tutta una serie di guerre oggi sono tutte guerre per procura fra Iran, Teheran e Riyadh, che si sono sempre combattuti in tutti questi, in questi anni, nei vari scenari del mondo. Allora, questa ideologia è un'ideologia che è stata esportata in giro per il mondo dai sauditi. E il paradosso qual è? Che laddove questa politica è stata fatta, inevitabilmente, è quasi che la lezione non serva a nulla, inevitabilmente poi cosa succede? Che i movimenti che i sauditi vanno a finanziare sfuggono di mano al loro controllo, oppure provano a usarli strumentalmente, ma poi sfuggono di mano al loro controllo, diventano appunto movimenti sempre più radicali che paradossalmente diventano una pericolosa alternativa ai sauditi stessi. Cioè i sauditi sono molto preoccupati oggi perché questo modello del califfato possa destabilizzare l'Arabia Saudita, perché dentro l'Arabia Saudita c'è chi non ne può più del regime saudita, e siccome anche lì il controllo poliziesco è ferreo, la repressione è feroce, questa opposizione latente potrebbe trovare sfogo un giorno o l'altro e destabilizzare il potere dei Saud. Quindi è un paradosso, ma tu prima mi vai a finanziare dappertutto movimenti radicali che poi diventano radicali armati, anche se lì per lì non volevo armarti fino ai denti, e dopodiché quando questi conquistano stati oppure conquistano porzioni di territorio risulti spiazzato, cioè non sai più cosa fare, per cui viene a chiedere a noi occidentali di scendere in guerra. Quindi siamo in questo tipo di scenario. Allora qui, voi capite, non siamo più dentro un fondamentalismo, diciamo, classico, tradizionale, ma è un fondamentalismo che diventa sempre più un fondamentalismo armato. Armato, che comincia a avere degli elementi inquietanti, perché vi faccio vedere l'ultima cosa, perché l'evoluzione della società turca, che ha conosciuto la stessa parabola che vi ho delineato, cioè in Turchia nel 23 Mustafa Kemal abolisce il califfato, attenzione, quindi una delle, come dire, dal 23 a oggi qualcuno dice adesso io ristabilisco il califfato, tu l'hai abolito, io te lo ristabilisco, e non è lontano, perché no? Dov'è il califfato, questo fantomatico? È a due passi dal confine turco. Allora, quando si comincia a vedere in Turchia, a partire dagli anni, già dagli anni 50, il modello di Mustafa Kemal dava segni di fragilità, perché era come al solito una camicia di forza calata su una società che invece è molto articolata, in cui cioè l'Islam ha più voci, è plurale, ci sono le confraternite, ci sono correnti filosciite, sunnite, i laici, i moderati, i nazionalisti, gli ipernazionalisti, cioè società complesse. Io ti calo una camicia di forza e dico, d'ora in poi l'Islam non è fondamentale per costruire diciamo la base morale di uno Stato. Noi vogliamo essere come le società europee moderne, laici, chiudiamo le confraternite, i tribunali religiosi li chiudiamo, confischiamo tutti i beni delle istituzioni religiose, le università islamiche le chiudiamo, creiamo una diciamo una lista ufficiale di imam, cioè di responsabili di moschee, li formiamo noi sotto nostro controllo, li pagiamo noi come Stato, cioè diventano funzionari. Cioè questa statalizzazione, diciamo, dell'Islam ha portato la Turchia a vivere per molti anni, fin quando non si è formato questo partito che adesso ha al potere, il partito di Tayyip Erdogan, l'idea che l'Islam non fosse il fondamento della cultura, della società turca. Quando questo processo arriva al suo compimento con la vittoria, ormai sono 3 volte che prende più del 40% questo partito, quindi vuol dire che nella società c'è stato un certo risveglio religioso, c'è stata una certa riflessione sul ruolo dell'Islam. Questa società cosa fa? Imbocca un'altra pagina che è sostanzialmente l'idea se e come è possibile tenere assieme democrazia e Islam. Democrazia e Islam. Questo partito potrebbe essere anche una specie di democrazia cristiana in campo turco. Cioè l'idea che ci possa essere un partito di ispirazione religiosa, come era la democrazia cristiana. Poi la democrazia cristiana era un partito laico, di fatto, cioè gestiva il potere, consapevole che la società era pluralista, che quindi bisognava mediare, bisognava fare accordi con chi non era cattolico e così via. Questo progetto, ahimè, però è durato poco. Cioè questa idea di una forma di compromesso fra valori condivisi, perché nella città turca, vi assicuro, c'è, pur nella diversità, nel pluralismo, c'è una vitalità religiosa, di mantenere appunto questo sottile compromesso fra uno Stato moderno, non più laico, ma neanche confessionale. Questo è l'esperimento turco, che quindi diventava per tutte le altre società a maggioranza musulmana, poteva diventare un buon esempio. Cioè, guardate, io sono capace di fare veramente uno Stato democratico, perché Mustafa Kemal ha salvato la Turchia, ma era un regime autoritario, cioè in cui insomma non era, poi con un culto della personalità sua impressionante. Quindi, guardate, gli faccio vivere in una democrazia, ma una democrazia che tenga conto dei valori che sono maggioritari nella società. Ecco, cosa succede? Succede che questo progetto si sfilaccia, diventa sempre più evidente che in realtà il vero problema di questo partito è una modernizzazione capitalistica selvaggia, cioè con una capacità di attirare una quantità di capitali per trasformare dal punto di vista urbanistico, sociale, dei consumi, una società, facendo uscire definitivamente da forme di tradizionalismo economico e sociale. Questa è la parte asiatica di Istanbul. Tornandoci dopo vari anni, è irriconoscibile. In tutta la Turchia, in tutte le grandi città turche, che sono ormai metropoli, 3 milioni, 2 milioni, 2 milioni e mezzo, a parte Istanbul, vabbè, che è una megalopoli, ma cos'è la cifra? Qui dite, vabbè, questo partito vince perché? Non tanto perché dice, vabbè, se tu vuoi andare col velo a scuola ci puoi andare, perché Ataturk l'aveva proibito. Non è questo il problema, ma perché in effetti voi vedete questi 3 elementi visivamente: quartieri modernissimi, grattacieli, 20, 20, 30 piani, moschee nuove di zecca in ogni quartiere e centri commerciali. Per cui spesso, sono andato spesso in giro nell'ora della preghiera, evidentemente cosa succedeva? Le moschee erano vuote, i centri commerciali erano pieni. Cioè uno sviluppo così accelerato ha bisogno di un po' di sostegno morale, perché è uno sviluppo che lacera, uno sviluppo che devasta. Per esempio, stanno devastando tutte le zone, le poche zone verdi che restano a Istanbul. Vi ricordate la questione del Gezi Park, a ridosso della piazza Taksim, una delle pochissime zone verdi? Erdogan dice: no, lì distruggiamo tutto, cosa facciamo? Una moschea o un centro commerciale? Allora, capite, la moschea è la carota, il bastone è il centro commerciale, cioè cos'è che è più importante di questa dialettica? E la prova è che di fronte all'opposizione della società civile ha stretto la democrazia, viene ristretta, ha praticamente perseguitato giornalisti, ha chiuso dei giornali, ha minacciato seriamente oppositori politici, insomma, non è, anche lui non è un tipo raccomandabile dal punto di vista della tenuta democratica. Questo per dire che anche lui subisce questa competizione che c'è nel mondo musulmano fra chi si ritiene il migliore interprete dell'Islam, chi fa finta di essere il migliore interprete dell'Islam. I sauditi dicono: noi siamo il puro Islam, ma altri dicono: ma perché siete il puro Islam quando appunto fate delle cose che sono in aperta contraddizione con, non lo so, l'umanesimo religioso che ci sarebbe nel Corano, no? E così via. Gli sciiti dicono: no, noi siamo quelli iraniani, il vero Islam, e così via, no? E questa dissoluzione culturale del mondo musulmano, che è il vero problema alla base sia del fondamentalismo radicale sia della deriva armata, questo è il vero problema, che fa capire come questo, per esempio, è una zona completamente nuova, impressionante, fa capire come il problema che queste società sono attraversate da conflitti durissimi, e la religione e il codice che viene usato per lottare l'uno contro l'altro. Quindi è una guerra interna al mondo musulmano che di rimbalzo, ahimè, ci riguarda, perché dentro questa guerra siamo anche noi, dentro, per ragioni storiche, perché bene o male in quei posti fino all'altro ieri, non si può non dire, perché così in termini storici, fino all'altro ieri eravamo i padroni, se voi guardate le mappe geografiche della Siria, dell'Iraq, vedete che sono state tracciate col pennarello e con il righello, gli accordi del 16, siamo ancora dentro la questione degli accordi del 16, cioè come è nato la Siria e come è nato l'Iraq. Questo califfato sta riscrivendo le mappe secondo il proprio punto di vista, no? Andando però evidentemente a pestare i piedi alla Turchia, all'Iran, questione curda, vedrete come sarà sempre più complicata. Poi adesso che noi abbiamo dato ai curdi carta bianca per fare il lavoro sporco che noi non possiamo fare, è evidente che dopo andranno a riscuotere, dice: beh, adesso datemi uno Stato. Questo Stato vorrà dire destabilizzare l'Iran e la Turchia, e così via. Cioè, siamo dentro una situazione complicata, quindi non è che non ci riguarda, perciò ci riguarda anche noi, e soprattutto ci riguarda perché c'è ormai una popolazione di fede musulmana, cittadini europei di fede musulmana, 18-20 milioni di cittadini europei, e quindi bisogna dialogare con queste persone, trovare il modo per intendersi su come respingere le derive armate e come essere, come dire, persone democratiche. Questo è il punto chiave, no? Questo è un ragazzo di 23 anni che è quello che ha questo suo rap, è un rapper, era diventato l'inno di tutti i ragazzi che scendevano nelle piazze della Tunisia. Va bene, direi che vi ho detto entro certi limiti. Ho parlato un'ora e mezzo, entro certi limiti, cose complicate.